Buona domenica della Divina Misericordia, cari amici, e bentrovati qui su Radio Buon Consiglio per l'ascolto della 18ª puntata della rubrica dedicata alla medicina di Dio, nella quale vi parlerò dell'autismo e dei rimedi di cura possibili secondo Santa Ildegarda di Bingen. Come sempre, permettetemi di ringraziare tutto lo staff di Radio Buon Consiglio per l'ospitalità, la fiducia e il sostegno delle loro preghiere e il grande affetto che mi dimostrano permettendomi di proseguire questa rubrica a favore di voi ascoltatori. Sono la dottoressa Viganò, laureata in farmacia ed ex ricercatore, e con questa rubrica vorrei divulgare la conoscenza medica che Santa Ildegarda di Bingen, dottore della Chiesa, ricevette dalla Trinità nel XII secolo in Germania attraverso visioni mistiche trinitarie riconosciute dalla stessa Chiesa cattolica. Come già vi anticipavo nelle puntate precedenti, per Santa Ildegarda la guarigione, il miglioramento nel decorso di una malattia anche cronica, è il risultato di diverse azioni che coinvolgono sia la componente spirituale che quella fisica di ogni individuo. La cura spirituale dell'anima è quindi sempre prioritaria rispetto a quella del corpo, perché sappiamo che è proprio l'anima a condurre, organizzare e disporre efficacemente tutte le funzioni del corpo e quindi agisce di conseguenza letteralmente obbedendole. Ecco perché anche in questo caso dell'autismo le cure sono sempre più efficaci quando l'anima è in grazia di Dio e magari si prega anche insieme e si è assidui ai sacramenti. Proprio questo dell'autismo è un argomento molto attuale visto l'aumento dell'incidenza, cioè quante volte accade, di questa malattia, ma questo argomento è anche considerato un po' tabù riguardo alle cause che lo scatenano, cause che fino a qualche tempo fa erano completamente sconosciute. L'approccio della puntata di oggi però è squisitamente scientifico, quindi ci baseremo sui dati e non su ipotesi favolistiche. L'autismo non è una malattia cerebrale come si pensava tempo fa, ma è invece una sindrome complessa che ha come effetto il malfunzionamento cerebrale. Interessa le fasi cruciali del metabolismo del sistema immunitario, ma anche di quello gastrointestinale, dell'eliminazione delle tossine attraverso le feci, il funzionamento renale, quindi le urine, la pelle con il sudore, ma anche il sistema neurologico. Quindi, come vedete, il cervello e il sistema neurologico, quindi il sistema nervoso centrale e periferico, non sono gli unici interessati, ma è una situazione globale dell'organismo. Per capire come approcciare questa malattia, prima parliamo dell'incidenza, cioè quante volte capita e qual è stato l'aumento di questa incidenza. Allora, l'autismo può essere considerato tale quale un'epidemia. Potremmo definirla l'epidemia del nostro secolo. Si caratterizza da sintomi ben precisi. Si manifesta prevalentemente nella prima infanzia, ma in rari casi può svilupparsi anche nelle successive età della vita, e lo ascolteremo più avanti. Tra i sintomi vediamo il primo è quello dell'interazione sociale, cioè come il bambino si relazioni con gli altri, ma anche il ritmo sonno-veglia, che è completamente ribaltato. L'alimentazione difficoltosa, potremmo dire quasi capricciosa, ma ovviamente non si tratta di capricci. La perdita della gioia, la perdita del contatto visivo con gli altri, che è uno dei primi sintomi che i genitori vedono, di cui si accorgono. La perdita del linguaggio, o un linguaggio assolutamente difficile da decifrare per gli esterni, ma comprensibile sempre di più via via che il tempo passa dai genitori. Comportamenti rituali, ripetitivi, scatti di ira, a volte aggressività addirittura verso la famiglia, eccetera. Ciò che è bene sapere subito è che questi bambini nascono completamente sani, ma è successivamente che viene scatenata una aggressione immunitaria altamente tossica e multisistemica, cioè che comprende molti sistemi. Digerente, epiteliale, eccetera, eccetera, no? Negli ultimi 20 anni l'incidenza nell'autismo negli Stati Uniti è aumentata, pensate un po', del 600%, 600%, insieme ai relativi costi statali che superano i 400 miliardi di dollari all'anno, secondo i dati del 2022. Per dare un ordine di grandezza e farci capire l'importanza di questo aumento dell'incidenza e quindi anche dei relativi costi, questi, con i dati aggiornati del 2025, sono maggiori di quelli delle spese militari, così, giusto per farsi un'idea. Il CDC americano, cioè il Dipartimento Governativo di Controllo e Prevenzione delle Malattie in generale, ha calcolato che un bambino su 44 è affetto da queste patologie, il che è un dato impressionante anche per via dell'incremento dell'incidenza delle malattie classificate all'interno dello spettro autistico. Di questi, il 6% dei bambini ha anche problemi di disforia di genere. Cosa vuol dire? Sono quelle terribili situazioni per cui il bambino non riesce a identificarsi come maschio o come femmina. L'incidenza delle malattie dello spettro autistico non è collegata né alla razza né allo stato sociale, se si è ricchi o poveri. Prima dicevamo che questi bambini nascono sani, ma poi interviene una causa che scatena una reazione autoimmune. Sì, ma di che causa si tratta? Ebbene, il dottor Paul Thomas, che è un grande esperto di questo settore negli Stati Uniti, ha constatato, figuratevi, che l'incidenza dell'autismo senza alcuna vaccinazione pediatrica è di un solo bambino su 715 bambini, ma questa incidenza sale al terribile numero di un bambino su 36 bambini nati se questi eseguono completamente tutto il protocollo vaccinale governativo americano. Guardate, io vi porto fatti, non opinioni, questo è importante sottolinearlo di nuovo per non essere malinterpretati. Pensate che è stato fatto uno studio di raccolta dati dell'incidenza dell'autismo in California a partire dal 1931 fino ad oggi. Si partiva da incidenza zero, finché poi, con l'introduzione progressiva dei vaccini pediatrici tra il 1958 e il 1960, si è arrivati alla situazione che constatiamo oggi, il che vuol dire che l'aumento dell'incidenza dell'autismo è esponenziale, logaritmico, matematicamente identico a quello della diffusione che potrebbe avere proprio un'epidemia. Ma andiamo a vedere quali sono queste cause nello specifico. Ne sono state individuate ben 6. La prima: si è capito che sono specialmente, quindi non solo, specialmente i virus attenuati dei vaccini pediatrici di rosolia, varicella e pertosse ad essere i responsabili prevalenti, in quanto contengono residui di DNA umano, che insomma in un vaccino non dovrebbero davvero esserci. Ma anche il vaccino del morbillo, quindi lo ripeto, oltre quello della rosolia, varicella e pertosse, è collegato a una complicanza specifica dell'autismo, cioè quella visione distorta che hanno i bambini autistici per via dell'alterato assorbimento della vitamina A, che serve per una visione corretta. In pratica i bambini nella parte più periferica del campo visivo hanno delle distorsioni degli oggetti. Quest'ultimo dato relativo al vaccino del morbillo e alla visione distorta, al malassorbimento della vitamina A, è confermato dal fatto che somministrando a questi bambini la vitamina A nella sua forma naturale, quindi niente di sintetico e prodotto in laboratorio, per alcuni mesi, durante quindi un vero e proprio studio clinico, i bambini hanno ottenuto un netto miglioramento del contatto visivo, ma anche della socialità e della qualità del sonno e dello stato di tranquillità nel comportamento in generale. Quindi vedete che non sono strane supposizioni basate sul nulla. E lo ripeto, per non essere mal interpretata, tutti questi dati che vi riporto derivano da studi clinici tracciabili nella letteratura scientifica, riproducibili e facilmente verificabili. La seconda causa dell'autismo è la componente genetica, tant'è vero che se per esempio uno di due gemelli omozigoti ha questa malattia, il secondo ce l'avrà al 90%. Quando invece i gemelli sono eterozigoti, l'incidenza scende e non va oltre il 3%. Terza causa, esiste un meccanismo biochimico di correzione, reazioni chimiche sbagliate, per semplificare, in tutti gli esseri umani, per cui quando c'è un'elevata quantità di metalli pesanti, che di solito non sono presenti nell'organismo, in grandi quantità, questa quantità viene ridotta, vengono, per così dire, captati, catturati e eliminati, proprio con questo meccanismo di recupero della situazione, perché i metalli pesanti non sono certo i benvenuti nel nostro corpo. Ma attenzione, nei soggetti autistici questo meccanismo è, per così dire, difettoso e contemporaneamente certi metalli pesanti sono presenti in grandissime quantità, specialmente il rame e lo zinco. E da dove deriveranno questi metalli pesanti? Quarta causa. Le cause di autismo possono essere anche correlate a infezioni batteriche virali delle mamme durante la gravidanza. Quindi è necessario evitare assolutamente qualsiasi vaccinazione durante i 9 mesi di gestazione, quando anche si trattasse di RH negativo, che verrà successivamente valutato dal punto di vista vaccinale per la madre solo dopo il parto. Questo punto va sottolineato fortemente perché il vaccino in questione contiene mercurio, che è uno degli elementi chimici più tossici che ci siano in natura. L'autismo, quinta causa, può essere innescato anche in età non pediatrica attraverso vaccinazioni quali l'antirosolia contro il morbillo, la parotite, la varicella, ma anche da contaminazioni dovute a certi farmaci o anche l'esposizione a componenti chimici presenti nell'acqua potabile quando non dovrebbero esserci o presenti in alcuni cibi, per esempio certi pesticidi. Ultimo motivo o causa dell'autismo è che oramai ci sono fin troppe conferme che indicano che purtroppo c'è presenza di uova di parassiti di tipo tripanosoma all'interno di alcuni vaccini pediatrici. Tant'è vero che per garantire queste parole così scioccanti, l'utilizzo della suramina, che di solito è una molecola che viene utilizzata per trattare questi parassiti in determinate malattie, evidenzia un miglioramento sostanziale nei soggetti autistici. Ecco, tutto ciò già fin qui ci dà l'idea e la portata della gravità di questa situazione, di questo quadro clinico dell'autismo. Cosa si fa quindi? Come si agisce? In primis sono le azioni diagnostiche del medico che devono essere molto approfondite a 360 gradi. Io qui vi farò un elenco, perché non è vero che con l'autismo non si possa fare assolutamente niente. Non è vero. Dal punto di vista diagnostico si parte con una verifica delle disfunzioni intestinali. Voi mi direte che cosa c'entra. Nelle puntate precedenti abbiamo visto come il transito intestinale prevede il riassorbimento di tutto ciò che è utile per il nostro corpo, ma anche l'eliminazione di ciò che è nocivo attraverso la fuoriuscita delle feci, che quindi eliminano tutti questi componenti nocivi. Ma se queste funzioni dell'intestino non sono operative al 100%, bisogna saperlo, e quindi c'è tutta una verifica delle disfunzioni intestinali. L'insufficienza pancreatica è un altro punto da scandagliare, come anche la celiachia, le allergie alimentari, i deficit vitaminici, il dosaggio degli autoanticorpi e delle immunoglobuline, tutti gli indicatori infiammatorici sistemici, di nuovo intestinali, epatici, renali, l'analisi delle capacità di tutte le vie metaboliche, l'indagine quantitativa dei neurotrasmettitori, la serotonina, le catecolamine, la dopamina, eccetera, tutti valori che sono sballati in un soggetto autistico. E poi c'è la ricerca ematica e fecale di indicatori di presenza di parassiti. Teniamo sempre a mente che dal momento che nell'autismo il sistema immunitario è come se fosse disattivato, tanto che questa malattia può essere addirittura considerata come se fosse una forma di AIDS, AIDS, ma non mortale. A riprova di ciò, i sintomi non sono accompagnati da febbre, che è l'indicatore tipico dell'attività normale del sistema immunitario. Ma prima di addentrarci nelle azioni correttive terapeutiche degardiane, facciamo una piccola pausa musicale e poi proseguiremo. A dopo. Eccoci ritornati per parlare della terapia heideggeriana nel caso dell'autismo. Lo dico anche se è abbastanza ovvio, Sant'Hildegard di Bingen non usava il termine autismo, ma come vedremo ha offerto a noi uomini del XXI secolo tutti quei rimedi che toccano tutti i malfunzionamenti dello spettro autistico. E vediamo quali sono. In primis bisogna attivarsi con la pulizia intestinale. Come menzionavo prima, si tratta del funzionamento, dell'eliminazione e della ricaptazione delle sostanze nocive tossiche in primis e dei nutrienti che devono rientrare nel circolo sanguigno. Quindi la funzionalità dell'intestino, quindi della barriera delle cellule intestinali, dopo essere stata indagata diagnosticamente, deve essere in tutti i modi ripristinata se alterata. Come? Attraverso l'utilizzo dell'elettuario di pere fino a 6 settimane per 3 volte al giorno. L'elettuario di pere è un rimedio di cui abbiamo già parlato nella puntata della digestione, che è costituito da un mix di 3 erbe e dalle pere. Normalmente si compra il mix in negozi preposti a questi rimedi heideggeriani, si comprano le pere, magari biologiche sarebbe meglio, al supermercato, dal contadino, alla grande distribuzione, dal fruttivendolo, come volete, e seguendo le istruzioni date da Sant'Hildegard si prepara questa che è una sorta di composto morbido di pere cotte con queste erbe. Poi si procede con l'infuso di finocchio, naturalmente contemporaneamente, tutti questi rimedi. L'infuso di finocchio con un cucchiaio di aceto di vino all'interno, dopo i pasti, per eliminare tutte le forme di candidosi. L'elisir di scolopendrio fino a 6 settimane per riattivare il sistema immunitario. Lo scolopendrio è fantastico, guardate. È un tipo di felce che ha proprio questa caratteristica di riattivazione del sistema immunitario, ma anche non solo in caso di autismo, ma anche dopo un ciclo di antibiotici, una situazione di sofferenza intestinale, che quindi elimina il microbiota intestinale, quindi che è collegato con il sistema immunitario, dopo burnout, che è insomma, sono tantissime le situazioni in cui viene usato l'elisir di scolopendrio proprio per aiutare il fisico, tramite il sistema immunitario che viene riattivato, a combattere tutti quelli che sono i nemici del nostro corpo. L'elisir di sanicula viene preso per 4 settimane. Poi si prendono anche 3 cucchiaini di mucillagine di semi di psillio, o da bere o negli alimenti, anche per uso esterno, in caso di prurito con dermatiti correlate. Qui apro e chiudo velocissimamente una parentesi. La mucillagine di semi di psillio va preparata bene, nel senso che molto spesso nelle confezioni viene indicato di mescolare semplicemente la quantità di psillio, che sono dei semini neri piccolissimi, nell'acqua e poi bere questo composto. Assolutamente no, non è così, perché questo psillio, che questi semini hanno una cuticola che a contatto con l'acqua si gonfia e produce, diciamo così, una mucillagine, ma ci vuole tempo perché ciò accada, quindi quantomeno per un'ora si tiene questo quantitativo di questi 3 cucchiaini di mucillagine in acqua per permettere che questa mucillagine si produca, perché queste cuticole sono durissime e sottilissime e quindi hanno bisogno di tempo per gonfiarsi. E con questo abbiamo, diciamo, affrontato la prima parte, la pulizia intestinale. Poi c'è la terapia vera e propria dell'apparato digerente. Ritroviamo l'aceto di vino. Ecco, questo va aggiunto in piccola quantità in ogni pietanza salata, però non deve alterarne il sapore, quindi deve esserci, ma il cibo non deve sapere di aceto. L'infuso di finocchio o le relative compresse prima e dopo i pasti per diminuire i gonfiori e le coliche. E per guarire proprio insieme al liquore di pere e il finocchio è proprio il numero uno nel processo di guarigione dell'intestino. Poi mezzo cucchiaino di piretro in polvere ad ogni pasto. Il piretro è proprio un nemico di tutti gli aggressori esogeni del corpo, quindi virus, batteri, alghe, parassiti. È un antiparassitario in generale, ma molto potente. Naturalmente è una pianta, non pensate nemmeno per un attimo che c'entri con il piretro che si usa sui gerani del balcone, quello è un composto sintetico e si va al pronto soccorso se si assume quello. Tutti questi prodotti di cui vi parlo devono essere proprio acquistati da quei negozi che sono rivenditori dei rimedi dei guardiani. In caso in cui ci sia anche la presenza dell'Helicobacter pylori, altro fantastico parassitello, sto ironizzando per alleggerire, si assume l'infuso di finocchio insieme all'estratto di rosa e liquirizia per 4 settimane, più un grammo, cioè 1000 mg al giorno di vitamina C naturale, cioè quella che si ottiene dalla pianta di acerola, che è un tipo di rosa. Si prende anche la polvere di menta piperita ai pasti per aumentare la secrezione gastrica. Un ambiente acido non piace a tutti quegli attori che provocano infezioni virali, batteriche, fungine, eccetera. Si prende poi il seguente mix nella misura di mezzo cucchiaio da tè fino a 3 volte al giorno e questo mix è composto di 50 g di polvere di calamo, 25 di piretro e 25 di cannella. Voi direte, ma tutte queste azioni serviranno? Io penso che se si ha un figlio, un bambino autistico, tutto ciò deve essere provato, anche perché non è farina del mio sacco questo, ma ho preparato questa puntata proprio riferendomi a chi ne sa ben di più di me e quindi a medici del settore. Anche perché io medico non sono e quindi vi riporto esattamente quello che è stata la loro esperienza pluridecennale di medicina in questo settore. Quindi non si sta andando a spanne. Ma proseguiamo con l'alimentazione. Sapete bene che il De Garda utilizza l'alimentazione non solo eliminando alcuni alimenti che favoriscono la malattia o peggiorano il quadro clinico, ma introducendone magari alcuni che hanno sì una componente di nutrizione del corpo, ma anche di terapia vera e propria. Quindi si parte con l'eliminazione di tutti i cereali ad esclusione del farro monococco, che è un tipo di farro, oppure grano saraceno, quinoa o teff. E questo per 3 volte al giorno. Se non si assume da troppo tempo il glutine, in nessuna forma, quindi completamente bandito, questo va reintrodotto lentamente e a piccolissime dosi insieme al farro monococco. Bisogna procedere all'eliminazione totale di tutti i derivati del latte, ad esclusione del burro chiarificato oppure del ghee. Anche questo è un tipo di burro chiarificato. Bisogna eliminare tutti i veleni in cucina di cui abbiamo già parlato nella puntata dell'alimentazione e anche di tutte le carni di maiale, affettati inclusi. Lo so, per noi italiani è un po' dura. Quali sono questi veleni in cucina? Ve li ricordo: il porro, la prugna, la pesca, la fragola, il mirtillo e anche il maiale, appunto. Eliminiamo anche lo zucchero raffinato, il sale raffinato, quindi prenderemo il sale integrale, il sale rosa dell'Himalaya, eccetera, e tutte le farine raffinate e anche la soia. Cosa introduciamo? Sicuramente il numero uno è il brodo di zampetto di vitello, che abbiamo già incontrato in altre puntate. Altro rimedio, insieme alle lettuali di pere e insieme al finocchio, che ha un'altissima probabilità e efficacia nella cura dell'intestino, oltre a un elenco piuttosto lungo di altre indicazioni terapeutiche. Naturalmente bisognerà utilizzare la ricetta medievale di Sant'Edegarda di Wingen, che provvede ad alcalinizzare, nello specifico di questa situazione, i fluidi corporei e a sigillare eventuali situazioni di permeabilità di membrana intestinale che non devono esserci e che costituiscono situazioni dette disbiosi. Di questo brodo se ne prendono 2 o 3 tazze a stomaco vuoto al giorno. Esistono dei preparati granulari comodissimi che possono essere acquistati anche online. Perché questo brodo non è solo fatto dell'osso, della zampa di vitello e di acqua, ma ci sono delle verdure e delle spezie specifiche. Introdurremo anche la galanga, che già ben conosciamo, il piretro e la miscela di fieno greco. Queste spezie vengono utilizzate proprio come tali su tutte le pietanze salate, insieme però anche al lissopo, alla cannella e, come dicevamo prima, anche all'aceto. Le castagne, sia crude che cotte, o la loro farina, se non ci sono intolleranze specifiche naturalmente, e se sono di stagione, vanno consumate in grande quantità, ma anche 4 o 5 mandorle crude biologiche al giorno. Ultimi, ma non ultimi, i cosiddetti biscotti della gioia, di cui abbiamo già parlato in altre puntate precedenti. Contro l'infiammazione cerebrale ci sono 2 rimedi specifici: l'acqua di diamante, cioè la preparazione dell'acqua informata con il diamante da assumere ogni giorno, e l'acqua di galanga, preparata con 3 punte di coltello della polvere più uno schizzo di succo di lampone e il succo di un limone appena spremuto in un bicchiere d'acqua fredda, mescolando bene 3 volte al giorno. In alternativa a questo si può prendere una compressa di galanga e finocchio dopo i pasti. Poi c'è la pulizia dell'ambiente interno. Cosa vuol dire? Vuol dire la disinfestazione dei parassiti che fossero eventualmente presenti attraverso l'assunzione del potentissimo elisir di noce nero. Juglans nigra è il nome botanico di questo vero e proprio albero che produce delle noci, ma è della varietà di noce nero. Si utilizzerà non la noce, in questo caso, non il guscio, ma il mallo, cioè la parte verde che poi si secca e cade all'esterno del guscio legnoso. Anche qui l'elisir di noce nero, che si può tranquillamente, avendo questo tipo di albero di noce, si può preparare in casa, ma si può serenamente comprare. Questo elisir viene preso per 3 mesi, si interrompe per 1 mese e si riprende altri 3 mesi, un cucchiaino prima e dopo i pasti. All'elisir di noce bisogna aggiungere l'elisir di assenzio nella dose di un cucchiaino a giorni alterni da maggio a ottobre. Questa è per chi è del settore, la famosa cura di primavera ed è una alternativa, se volete, all'elisir di scolopendrio, perché difende l'organismo da tutte le aggressioni esterne di virus, batteri, funghi, parassiti, eccetera. Il piretro in polvere nelle pietanze ed infine l'eliminazione completa di tutti i dentifrici che si comprano in tubetto. Perché? Perché contengono il fluoro. Il fluoro si sa che passa la barriera ematoencefalica, creando danni pazzeschi. E allora come ci si lava i denti? Ci si lava i denti con quello che può essere definito un colluttorio, ma che in realtà è anche un dentifricio, che propone Sant'Eldegarda, che è talmente sbiancante, antiparassitario e naturale da essere facilmente preparato in casa se aveste la fortuna, per esempio, di avere una pianta di vite. Ne basta una. Si bruciano i rami raccolti in primavera, cioè entro il 21 di giugno, che poi è anche il tempo della potatura, quindi non è difficile. Con quella cenere si prepara un prodotto liquido, mettendola nella quantità di 10 grammi in un litro di vino rosso. Questo preparato, se utilizzato per i bambini non si danno cose alcoliche, no? Ma se lo si lascia aperto il contenitore, questo vale sempre come regola generale in tutti i rimedi su base alcolica, l'alcol evaporerà e quindi il livello la gradazione alcolica diminuirà sensibilmente. Questo non va bevuto. Va utilizzato come se fosse un dentifricio, solo che è liquido. E tra l'altro, apro e chiudo parentesi di nuovo, la parodontite, una volta chiamata piorrea, che ad oggi praticamente non ha delle cure se non dei trapianti staminali, che non vi consiglio affatto, anche perché non hanno una garanzia di efficacia sufficiente, oltre a costare tantissimo, quindi solo per chi se lo può permettere, viene completamente bloccata da questo preparato semplicissimo, che personalmente io mi preparo con la mia pianta di vite che ho sul balcone, pur non avendo nemmeno un fazzoletto di terra, quindi come vedete è tutto molto fattibile. Nel caso di autoimmunità, sì, perché capita proprio così nel soggetto autistico, il corpo aggredisce se stesso. Nel caso di autoimmunità bisogna procedere con l'elisir di lenticchie d'acqua, la cosiddetta Lemna Minor, è una pianticina di cui vi ho parlato altre volte, specialmente nella puntata del cancro. 10 ml per 3 mesi prima di colazione e prima di coricarsi. In caso di miglioramento si può prolungare per tutto l'anno. Ci sono anche pietre che sono curative, dal momento che però i bambini autistici non accetterebbero facilmente una collanina o un braccialetto che facilmente si strapperebbero via. Bisogna semplicemente cucire all'interno degli indumenti le pietre che devono stare a contatto con la pelle, come ad esempio il topazio imperiale. Oppure, quando sono spossati, perché essere autistici è un dispendio continuo di energie quando si è svegli, lo smeraldo, il calcedonio per il miglioramento della comunicazione, o addirittura introdurla se assente, ma anche per diminuire l'irritabilità. Poi l'ametista per i linfonodi ingrossati del collo o alla base della testa, o per migliorare il drenaggio linfatico cerebrale. Il diaspro rosso per facilitare il sonno e contro le infiammazioni, e infine lo zaffiro in caso di lentezza intellettuale. Poi c'è la stimolazione vagale sensoriale, cioè noi con il soggetto autistico proviamo con questi rimedi che adesso vi dirò a stimolare i cinque sensi. Per gli occhi, l'osservazione della natura, le passeggiate all'aperto, l'osservazione di animali liberi, le passeggiate al mare e a piedi scalzi. Guardate, queste non sono indicazioni irrilevanti. Per le orecchie esiste il metodo Tomatis, se lo cercate online lo trovate, la musicoterapia specialmente con i brani di Mozart. Ovviamente queste non sono indicazioni di Sant'Edegarda, ma vi assicuro che aiutano. Per l'olfatto, l'aromaterapia con oli essenziali specialmente di lavanda, rosa, incenso e finocchio. Per il gusto, la cucina naturale assolutamente biologica senza additivi dolcificanti. Per il tatto, il contatto fisico se il bambino lo permette o abituandolo piano piano, e la terapia con l'aiuto degli animali, a volte anche presso strutture ospedaliere. Una delle maggiori frustrazioni dei bambini autistici è anche l'impossibilità o l'incapacità di comunicare anche i loro sentimenti. Non sono solo le parole quelle che possono facilitare questa loro comunicazione. Quindi si può procedere per esempio con l'uso di una tastiera di un computer, di un iPad o con l'utilizzo di immagini, ma anche la condivisione del tempo libero insieme a loro con pazienza, con l'affetto, con la dedizione. Ogni terapia con i rimedi Hildegardiani deve essere tarata periodicamente, perché non c'è uno schema unico, ogni bambino autistico o adulto è diverso e quindi bisogna tarare i rimedi sulla base della clinica con controllo periodico, e se si tratta di bambini ovviamente insieme ai genitori. Ci sono anche altri rimedi Hildegardiani aggiuntivi. Vi ricordo il timo serpillo per la circolazione cerebrale sanguigna, la memoria, la concentrazione, l'atrofia cerebrale, la demenza, la sclerosi cerebrale, ma anche l'elisir di salvia sclarea, l'infiammazione gastrica della mucosa viene eliminata, così anche l'Helicobacter pylori, i disturbi digestivi, la diminuzione dell'appetito. E poi c'è l'olio di ortica per i vuoti di memoria, di nuovo applicandolo prima sullo sterno e poi su entrambe le tempie. Per il sonno si può aggiungere un piccolo cuscino di erba betonica o di pula di farro, qualche cucchiaino di vino spento lasciando evaporare l'alcol, come abbiamo già detto prima, fatto preparato con il vino dolce. Le mele cotte tagliate a cubetti come i semi di papavero inducono rilassamento e fanno scivolare dolcemente verso il sonno. Bene, dopo questa lunga puntata penso che abbiamo anche questa volta fatto incetta di tante informazioni a favore della nostra salute. A risentirci quindi, carissimi amici, a Dio piacendo, domenica prossima 19 aprile per la 19ª puntata di questa rubrica. Ave Maria, corredentrice.